con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei ed alcuni loro scribi, venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, ed osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di legni. Quei farisei e scribi lo interrogarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose loro: bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatevi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. E diceva ai suoi discepoli: dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Acclamiamo alla parola del Signore. Presente la prima lettura del Deuteronomio, la seconda legge che viene data al popolo ebraico dopo che Mosè, scendendo dal monte Sinai, ha spaccato le tavole della legge, le tavole scritte sulla pietra. Perché? Perché ha visto un popolo idolatra mentre lui era ad accogliere i comandamenti del Signore. E la seconda lettura di San Giacomo, Giacomo Apostolo, uno dei dodici su cui si è fondato da parte di Gesù il nuovo Israele, cioè il nuovo popolo di Dio. Di che cosa si tratta? Di un dialogo a ferri corti tra il mondo dei farisei, i puri, gli intoccabili, coloro che non sbagliano mai, coloro che in pratica fanno tutte le cose possibili e immaginabili pur di osservare la Torah, cioè la legge, anche dal punto di vista delle minuzie, gli scribi, coloro che da Gerusalemme, dal Tempio, inviano le varie copie del Primo Testamento a tutte le sinagoghe, anche quelle della diaspora, e Gesù. Gesù che viene accusato di essere uno scarso educatore nei confronti dei suoi discepoli. E la parola chiave di tutto quanto il dialogo polemico spesso è la famosa parola tradotta in greco parabosis, che significa alla lettera traduzione. Ora ci dobbiamo intendere su questa parola chiave, che qualcuno traduce con traduzione, qualcuno la lascia come traduzione, in un modo e nell'altro che cosa ci sta sotto? Che una pagina da una lingua tradotta in un'altra comporta due aspetti. Uno, finalmente, è la comunicazione. Io non so, che so io, il sanscrito, una pagina che mi viene tradotta in italiano dal sanscrito, finalmente mi comunica qualcosa, mi comunica gran parte della pagina. Però la traduzione è anche un modo di tradire, perché non sempre tu riesci a dare quelli che sono i significati profondi, globali della lingua madre originale da cui il testo è stato tradotto. Ebbene, Gesù si rifà questa parabosis, sulla quale è accusato fortemente. Guarda che i tuoi discepoli non sono capaci di mantenere le tradizioni degli antichi e quindi non si lavano le mani, non lavano gli oggetti di rame, non lavano i loro letti, insomma sono veramente, diremmo noi oggi, poco igienici. Allora no, allora il problema era sulla osservanza della legge che scendeva fino alle minuzie delle cose. E Gesù comincia due modi che per noi dovrebbero essere oggi nel 2012 due punti miliari della nostra vita. Primo, ehi brava gente, se voi mi accusate e accusate i miei discepoli di questo, non avete capito un H di quello che è il linguaggio dei profeti, di quello che è il messaggio dei profeti, in particolare di Isaia. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Che cosa ci sta sotto questa osservazione durissima di Gesù? Una condanna di un certo fariseismo, di un certo formalismo che in pratica può condizionare qualsiasi tipo di fede ebraica e cristiana. Sono andata a messa, basta. Io ho dato. Sono stato buono e comprensivo e paziente? Basta, è sufficiente. E invece Isaia e il mondo profetico che dicono, ehi, stai attento che è il cuore che fa la risposta alla volontà di Dio, oppure Dio non lo voglia, il rifiuto a questa stessa volontà. Non sono i formalismi, non sono i ritualismi, ma è fondamentale che tu abbia un cuore di carne, direbbe il profeta Ezechiele, non un cuore di pietra. E l'altro aspetto bellissimo da parte di Gesù, la seconda risposta, guarda che il filone profetico del Primo Testamento è un filone che va alla coscienza delle persone. È dall'interno dell'uomo che escono le cose cattive, purtroppo, e possono uscire finalmente anche le cose buone. Ma è la coscienza, è ciò che c'è di profondo dentro di noi che crea una società malvagia o una società corretta. Come allora osservare questa traduzione? Fare in modo che, insomma, tutti i giorni della nostra vita sia una esperienza di fede autenticamente cristiana, cominciando dal nostro cuore e sviluppando la volontà di Dio che entra dentro di noi attraverso la nostra coscienza retta, corretta, convertita verso il Signore. Vedete il Deuteronomio? Questo brano bellissimo del capitolo 4 ti dice l'essenziale di ciò che è la coscienza dell'uomo. Non aggiungerete nulla a quanto io vi comando. Osserverete i comandi del Signore. Le dieci parole dei comandamenti, quelli vanno osservati, perché è volontà di Dio. Ma io non li osservo perché non mi sento, ma io non li osservo perché non credo, ma io non li osservo perché sono ateo. Allora metterci in ascolto con il nostro cuore e sentire le motivazioni che oggi tantissime volte emergono e che mettono in questione anche la nostra fede cristiana. E l'altro aspetto, bellissimo anche questo, San Giacomo, siate di quelli cristiani che mettono in pratica la parola di Dio. Non solo è sufficiente oggi essere affamati e assetati della parola di Dio, ma occorre viverla nelle situazioni, nelle questioni, nei problemi che oggi stanno emergendo da tutte le parti, da tutte le culture, dalle varie confessioni religiose, da un mondo che cammina e va avanti. Non diamo pregiudizialmente dei giudizi negativi o positivi, prendiamone atto, perché diversamente, dice il cardinale Carlo Maria Martini, la Chiesa rischia di essere arretrata di 200 anni. Ecco perché allora mettere in pratica la parola di Dio significa tutta la coscienza che il Signore mi dona, tutti i doni, i carismi che Lui mi elargisce gratuitamente, li devo mettere a servizio della comunità. E mettere in pratica la parola di Dio vuol dire allora, è San Giovanni Crisostomo, il quale le omelie non le teneva in una comunità parrocchiale, li teneva addirittura nel palazzo del potere, del tempo. L'impero romano d'Oriente, a Bisanzio, e con molta semplicità diceva: adorna pure il tempio del Signore, ma non trascurare mai i poveri, che sono il tempio vivente di Dio. Vedere nei nostri fratelli che hanno bisogno di qualsiasi tipo, di qualsiasi cosa, una persona disponibile ad ascoltare, una persona disponibile a mettersi continuamente in questione, una persona disponibile a condividere nell'amore quelli che sono le perplessità, le situazioni problematiche di un mondo come il nostro. Non per dire la ricetta pronta ti do gli ingredienti, vedrai che starai meglio, no, no. Nella fede cristiana gli ingredienti non ci sono, se non un tuffo nella vita di Dio per amare, per servire di più e meglio i nostri fratelli.